Radio 3 Scienza.
Martedì 7 agosto 2012, sono le 11 e pochi secondi. Silvia Bencivelli al microfono di Radio 3 Scienza e con lei Paolo Conte, Marco Motta, Rossella Panarese, Riccardo Orsini, Giovanna Savignano con Roberta Fulci vi danno il buongiorno. Oggi torniamo a occuparci di Taranto, torniamo a occuparci della questione Ilva, come promesso anche la settimana scorsa, e lo facciamo perché la rivista Epidemiologia e Prevenzione pubblica in questi giorni una serie di articoli in cui interviene in merito alle dichiarazioni delle autorità sanitarie e del Ministero dell'Ambiente in particolare. Trovate il dossier di Epidemiologia e Prevenzione linkato alla pagina web del nostro sito di oggi. Non sarebbero corrette dal punto di vista scientifico, dicono gli epidemiologi a proposito delle dichiarazioni ministeriali, perché sottostimerebbero l'impatto sulla salute degli inquinanti emessi dall'Ilva. Abbiamo perciò chiamato due degli autori di questi articoli e di queste ricerche. Sono Benedetto Terracini, buongiorno Terracini.
Buongiorno.
Che è uno dei pionieri dell'epidemiologia ambientale italiana, e con lui Mariangela Vigotti, che è epidemiologa dell'Università di Pisa. Buongiorno Vigotti.
Buongiorno.
E entrambi sono consulenti del Comune di Taranto in questa vicenda. Benedetto Terracini, comincerei da lei. Le dichiarazioni provenienti dal Ministero in questi giorni in realtà non sembrano aver omesso i fatti sulla salute dei cittadini di Taranto. Il Ministro ha citato in un intervento alla Camera dei giorni scorsi uno studio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità che si chiama Sentieri, che ha considerato i dati di mortalità. Lui ha ammesso che la mortalità per cause croniche, per tumori in particolare, sia più alta in quella zona rispetto ad altre zone italiane. Perché allora voi dichiarate che queste dichiarazioni sono imprecise?
Ma il Ministro ha parlato soprattutto di morti per tumori, e notoriamente il tempo di latenza dei tumori è di parecchi decenni, e quindi quello che vediamo oggi lo riferiamo ad esposizioni di 15-20 anni fa. Quello che il Ministro ha sottovalutato, secondo me, è stato uno degli studi che hanno fatto parte della perizia dei consulenti del GIP, che è quello che si chiama delle serie temporali, che misura gli effetti a breve termine dell'inquinamento. In parole molto semplici, il modello dello studio confronta la situazione ambientale, particolarmente l'inquinamento che c'è oggi, con i morti di domani o di dopodomani, i ricoveri ospedalieri di domani e di dopodomani. E lo studio che è stato fatto dai tre consulenti del GIP, uno dei due studi ha seguito questo modello e ha dimostrato chiaramente un rapporto tra l'inquinamento e gli effetti a breve termine.
Ecco, ma quali sono questi effetti a breve termine?
Ma sono fondamentalmente, le cose che noi misuriamo sono abbastanza grossolane, sono la mortalità per tutte le cause, la mortalità per le malattie respiratorie, la mortalità per le malattie cardiocircolatorie, i ricoveri ospedalieri per queste malattie. E il modello, come le dicevo, è molto molto ben collaudato in sede internazionale, e sicuramente una parte dell'aumento delle morti, dei ricoveri ospedalieri che si verificano domani in conseguenza dell'inquinamento di oggi esprimono un'accelerazione di processi agonici, chiamiamoli così. Però è molto ben documentato che questo effetto accelerazione spiega soltanto una parte delle misure che possono essere fatte. Quindi c'è certamente un rapporto tra inquinamento e comparsa di patologie acute nei residenti.
335-5634-296, come sempre, per i nostri ascoltatori, per intervenire in diretta con le loro domande. Benedetto Terracini, però, gli studi a cui lei si sta riferendo, chi li ha condotti?
Li hanno condotti i periti del GIP, i professori Annibale Biggeri dell'Università di Firenze e Francesco Porassiere dell'Agenzia della Regione Lazio, che sono tra l'altro in Italia i due maggiori esperti su studi di questo genere, molto noti internazionalmente, hanno dato un grosso contributo alle decisioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di indicare i 20 mg di PM10 per metro cubo come obiettivo per i prossimi anni, direi sono persone altamente prestigiose.
Insomma, lei suggerisce una forte, insomma, una grande serietà di questi studiosi. Ma chi li ha pagati questi studi?
Beh, questo immagino che li abbia pagati il tribunale.
O il comune, ah, insomma,
no.
Sono...
No, il comune non credo che l'abbia fatto, non glielo so dire, guardi, questo lo chieda loro direttamente, o al GIP.
Un'altra domanda, Terracini. La responsabilità di tutelare la salute dei lavoratori e di informarli di eventuali rischi è del datore del lavoro. Questa è una cosa acquisita nel nostro paese già dagli anni 50. Perché allora vengono fuori soltanto adesso queste cose di cui stiamo parlando ora?
Ma direi un po' per una presa di coscienza diffusa da parte della gente e dei loro diritti, in primo luogo. In secondo luogo per la attenzione che la magistratura sta dando a questi problemi. Molta epidemiologia professionale ambientale in Italia non si sarebbe potuto fare senza un intervento, senza un incoraggiamento da parte della magistratura. Fondamentalmente direi per questi due motivi.
Mariangela Vigotti, uno degli articoli di questo dossier di epidemiologia e prevenzione l'ha firmato lei e in questo lei sottolinea come questi studi epidemiologici condotti dai professionisti che ha indicato Benedetto Terracini sono di ottima qualità. Lei sottolinea proprio che per una volta si è avuto accesso, grazie al fatto che c'è un'indagine giudiziaria in corso, a molti dati che in genere sono poco accessibili, mi riferisco ai dati dell'INPS per esempio, e questi avrebbero mostrato un aumento della mortalità non soltanto da tumori ma anche da malattie cardiache, da malattie respiratorie. Ma come si fa a stabilire che c'è un nesso causa-effetto, cioè che proprio quei fumi abbiano causato questi dati epidemiologici così perfetti che sono stati messi insieme?
Ma chiaramente non è che ci possa dire che c'è una, possiamo indicare esattamente i fumi, c'è una letteratura internazionale molto convalidata. Penso che lo studio si sarebbe potuto fare, ci si potesse, applicando diciamo quello che si sa a livello internazionale, dati i livelli di inquinamento, si sarebbero potuto dire cose analoghe. E per cui non è che possiamo dire quel fumo esattamente provoca questo, però tutto l'insieme è molto coerente con tutto quello che si sa a livello internazionale.
Ecco, e altri immagino insomma che questa situazione dell'Ilva di Taranto sia sotto i riflettori anche da parte dell'epidemiologia internazionale. Come ci vedono gli stranieri rispetto a quello che sta succedendo in Italia, anche rispetto a questa piccola confusione sui dati epidemiologici?
Ma ora questo non ho letto ultimamente, però penso che appunto confermi quello che si sappia già a livello di letteratura appunto in America, in Europa. Io sono 30 anni che mi occupo di questi effetti a breve termine e praticamente, cioè, se all'inizio 20 anni fa potevo essere un po' più scettica, oramai sono profondamente convinta che questi studi mettono in evidenza qualcosa che va approfondito con poi dopo volendo degli studi ad hoc. Credo che rispetto a Taranto c'è stata anche la perizia chimica che ha indicato abbastanza bene il fatto che certe sostanze provengono proprio da lì, poi tenendo conto che non c'è solo l'Ilva a Taranto, infatti.
Insomma, voi dite che ragionevolmente, ma non soltanto ragionevolmente, anche in linea con la letteratura scientifica mondiale, quel tipo di inquinamento può essere chiamato in causa come responsabile di quel tipo di malattie. Ho letto anche indicazioni di rapporto di causalità rispetto a, per esempio, al tasso di abortività delle donne tarantine o a malattie dei bambini. Questo vi ha stupito?
Così evidente sì, cioè non ci aspettavamo forse che fosse così evidente e così chiaro, infatti.
Cioè, e sono molto più alti della norma del resto del paese?
Specialmente nei quartieri più coinvolti, nei quartieri più vicini alle fabbriche, al polo industriale, infatti sì.
Ci scrivono qui al 335-56-34-296 incoraggiandoci a tenere alta l'attenzione, dicendoci che Taranto non è l'unico caso in Italia, l'unico caso anche avvolto da un certo silenzio mediatico, insomma, in cui le parti hanno giocato a tirare fumo negli occhi, soprattutto al pubblico. E allora, Mariangela Vigotti, l'ultima domanda: come ha reagito l'azienda a queste perizie?
Ma quello che abbiamo visto noi è il fatto che l'azienda non è entrata, diciamo, chiaramente nel merito, nel senso che si è parlato di una controperizia che non è mai stata depositata e poi ha reagito essenzialmente a livello mediatico, cioè nel senso di fare pubblicità, di dire che l'Ilva invece c'è un mondo dentro, è un'industria grossa, indubbiamente è un'industria grossa. però non è entrata apparentemente nel merito delle cose contestate, infatti.
E il processo intanto va avanti, immagino che voi non abbasserete l'attenzione, lo stesso faremo noi qui a Radio Trescenza con i nostri ascoltatori, a cui ricordo che l'indirizzo per scriverci è come sempre radiotrescenza@rai.it. Era la danza del bastone di Béla Bartók, dalle danze popolari romene trascritte nel 1915, danze che avevano origine dalla cultura popolare della Transilvania, qui l'esecuzione della Budapest Festival Orchestra. Noi adesso cambiamo decisamente pagina e ci occupiamo di un'altra piccola bufera su un altro ministero. Stiamo parlando del Ministero dell'Istruzione, stiamo parlando dei test per l'ammissione al tirocinio formativo attivo necessario per avere l'abilitazione all'insegnamento, insomma stiamo parlando di come formiamo i nostri insegnanti per le scuole, in particolare gli insegnanti di scienze. Oggi ci soffermeremo soprattutto su questo, perché si è tenuto a fine luglio il test, moltissimi aspiranti insegnanti hanno partecipato, si trattava di 60 domande a risposta multipla per 3 ore di esame. Peccato che a esame concluso è saltato fuori che le risposte proposte per molte di quelle domande erano sbagliate, cioè i candidati si sono trovati di fronte a domande e le risposte però non comprendevano mai una risposta chiaramente esatta, oppure c'erano anche qui delle imprecisioni. Così i candidati si sono più o meno arrangiati, hanno dato varie interpretazioni al quiz. Nonostante questo, ovviamente, la polemica non si è placata. Noi abbiamo invitato oggi in trasmissione perciò Mario Fierli. Buongiorno Fierli. Che è esperto di tecnologie per la didattica, membro del Comitato per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica del Ministero dell'Istruzione, e Marcello Pacifico. Buongiorno Pacifico.
Buongiorno.
Che è presidente dell'ANIEF, Associazione di Docenti e di Ricercatori in Formazione. Allora, Fierli, io comincerei da lei. Ci può riassumere che cos'è successo? Che cos'è successo a questo test che avrebbe dovuto selezionare i nostri futuri insegnanti?
Quello che è successo ora nello specifico non è facilissimo da dire, perché deve vedere test per test. Quello che è sicuro è che in molti test ci sono state delle domande a volte addirittura imprecise o con qualche errore, non so se sostanziale o no, in molti casi, in più casi, delle domande ambigue, diciamo così, con possibilità in cui non era chiarissimo che la risposta, l'unica risposta fosse
una sola,
cioè
insomma.
Fosse una sola, diciamo, che è una delle cose critiche di chi è esperto di test, insomma, no? Quindi tant'è che da quello che ho visto nel sito del Cineca, per esempio per quanto riguarda l'informatica, che è la disciplina che conosco meglio, 5 domande, mi pare che siano 5, sono state dichiarate ora non valide, cioè comunque viene dato voto positivo, comunque la gente abbia risposto, il che vuol dire che quelle 5 domande alla fine sono state riconosciute quantomeno non precise. Un giudizio sul test: il test è molto abbastanza pertinente, molto tecnico, non ci sono sfumature di tipo pedagogico-didattico, né avrebbero potuto essercene, per la semplice ragione che questi sono rivolti a persone che non hanno fatto alcun percorso precedente.
Certo, sono neolaureati, quindi giustamente si chiede loro...
No, sono laureati e basta. Che non...
Forse non neo, non tutti, però si chiede loro di sapere le cose e non di saperle insegnare, non ancora.
No, perché questo dovrebbe... In futuro le cose saranno diverse, però... Qui siamo in un provvisorio eterno, come dicevo quello là, niente è più stabile del provvisorio, purtroppo. Il provvisorio eterno in cui in realtà i percorsi ancora non compiuti non ci sono, ci saranno e forse non ci saranno mai, perché nel frattempo passeranno tanti anni, cambieranno le situazioni di base. È difficile dire se raggiungeremo mai un sistema sensato, civile, ragionevole, che unisca i tre aspetti, la formazione dei docenti, l'assunzione dei docenti e il percorso universitario. Cioè, questi tre aspetti però sono disgiunti, uno slegato dall'altro, in particolare il punto drammatico è che storicamente da noi il percorso di formazione che era cominciato con le SIS non è unito al percorso di alla procedura di assunzione.
Cioè uno fa il test, viene ammesso fino al 2008 alla SIS, cioè alla scuola di specializzazione per l'insegnamento.
La SIS una certa ricomposizione l'aveva tentata.
Però non era detto che poi uno venisse assunto. Quindi uno...
No, però poteva entrare nelle graduatorie.
Ah, in questo caso nemmeno.
Questi non possono entrare in graduatoria e non lo potranno neanche quelli che faranno il tirocinio formativo attivo a regime, diciamo, dopo aver fatto la laurea specialistica, che oggi non è ancora prevista, neanche allora lo potranno, perché le graduatorie non ci saranno più. Però nel frattempo le graduatorie ci sono, le graduatorie sono iscritte tante persone, di qui a qualche anno dovranno esserne assunte 60.000, 100.000, secondo le valutazioni, per cui il posto, lo spazio per questi nuovi è molto difficile pensare che ci sia, se non a tempi molto molto lunghi, e nei tempi lunghi le cose possono anche cambiare, quindi è una situazione veramente schizofrenica che non c'è in altri paesi, insomma, cioè che non è un percorso unitario che unisca, ripeto, la formazione, la selezione e la assunzione, sia pure magari non l'assunzione in ruolo, ma insomma assumere uno che ha fatto un percorso per 3 anni, fargli un contratto di 3 anni come una volta esisteva e poi dopo metterlo in ruolo definitivamente, già questo sarebbe parecchio, ma questo per ora non si vede.
Qui al
335... C'è stata una frattura, perché la fine delle SIS, che è stata un pochino l'origine di questa cosa, perché è stato un po' una specie di rivincita del mondo accademico tradizionale.
Le SIS, vogliamo ricordarlo, erano le scuole per l'insegnamento secondario che sono state abolite nel 2008.
Che mescolavano, diciamo, pedagogia e culture specifiche.
Cioè si insegnava ad insegnare in una scuola dove...
Ma ci si provava, in realtà, devo essere onesti, non sempre, non dappertutto, anzi in molti casi il percorso era abbastanza pasticciato, insomma. Ma qui sì, perché si va a finire in un altro caso, in un altro campo. L'università che ora in qualche maniera riprende il possesso di tutto, e vabbè, in principio è ottimo che sia l'università a occuparsene in gran parte, però non si è mai data una cultura specifica per preparare, chiaramente voglio dire, quando uno va, si iscrive a medicina, si iscrive per fare il medico, e quindi bene o male la cultura specifica nelle facoltà di medicina c'è, e quando uno si iscrive a fisica non si iscrive normalmente per fare l'insegnante, quindi le facoltà non si sono mai, come dire, non hanno mai accettato di incorporare una cultura specifica dell'insegnamento, neanche per se stesse, figuriamoci per gli insegnanti, quindi alla fine qui i nodi vengono al pettine.
Qui stanno arrivando al 335-56-34296 le prime testimonianze di chi ha fatto il TFA, c'è chi dice, non dimentichiamo che chi sarà ammesso pagherà poi 2.500 euro, perché come diceva Mario Fierli, uno fa il test, poi è ammesso al tirocinio, poi forse un giorno avrà l'abilitazione e poi un giorno comincerà ad insegnare, nel mezzo c'è anche...
Corso.
Prego?
Poi dovrà fare un concorso.
Dopo il TFA ci sarà pure il concorso e comunque tutto questo lo si paga, appunto, lo si paga, ci dicono 2.500 euro. Michele da Parma dice che suo fratello ha fatto il test e anche lui è uscito disorientato, quantomeno dall'approssimazione delle risposte. C'è chi ci scrive, i consulenti culturali della Germini sono rimasti al loro posto. Mario Fierli, ma questi che adesso cominciano a fare il TFA, più o meno, secondo lei, quando è che cominceranno a essere i nostri insegnanti di scuola?
Non lo so, davvero non lo sa nessuno, perché una ragionevole previsione, cioè teniamoci, supplenze provvisorie possono averle, dove c'è posto, dove si libera qualche supplenza, ma una stabilizzazione potranno averla fra 10 anni, se va bene.
Insomma. E stiamo parlando di persone tra i 25 e i 35,
sì, non
probabilmente.
Non sono
ragazzini. Nel frattempo noi ovviamente ieri abbiamo cercato il MIUR, cioè il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che ci ha inviato una nota che passo a leggervi, anzi a riassumervi. Sono, la loro intenzione è quello di restituire serenità ai candidati, si scusano per l'accaduto, dicono che gli uffici competenti stanno raccogliendo le segnalazioni di errori nelle domande di prova. L'8 agosto si riuniranno, quindi domani si riuniranno, per decidere in maniera definitiva sulle domande contestate. Poi il Cineca, che si è occupato di questi test, rivaluterà in modo automatico le schede di tutti i candidati. Insomma, loro si stanno dando da fare per risolvere la situazione. Intanto Marcello Pacifico, quelli come voi, cioè i docenti in formazione, quelli che cercano di diventare insegnanti, non sono affatto contenti. Vi sentite rassicurati da quello che dice il Ministero dell'Istruzione?
Vabbè, certamente il fatto che il Ministero, a differenza del concorso per dirigente scolastico, si stia assumendo la responsabilità di rivisitare le griglie degli ammessi in base ai quiz sbagliati è un passo avanti. In realtà però in questo momento noi ci sentiamo, soprattutto per questi ragazzi che aspirano a fare gli insegnanti, il sentimento comunemente più diffuso è quello della truffa, perché hanno versato in totale 17 milioni di euro per svolgere così, perché ognuno di loro ha pagato 100 euro, sono 170.000 coloro che hanno provato l'accesso, perché in realtà fisicamente sono 120.000 persone per 20.000 posti, però in realtà qualcuno ha provato più classi concorsuali, hanno pagato una tassa di 100 euro per poter partecipare, quindi hanno pagato 17 milioni di euro per vedersi che cosa dei quesiti o formulati in maniera ambigua o in maniera sbagliata o palesemente errata. Attenzione, il meccanismo dei test a risposta multipla è noto, c'è stato per 10 anni durante le SIS, nessuno si è inventato. Allora è evidente che questa volta da parte del Ministero probabilmente questa equipe o commissione di ispettori ed esperti tanto esperta non era. Poi è stato accennato precedentemente, dovranno pagare i 20.000 fortunati altri 70 milioni di euro in totale, perché 2.500 per 20.000 andiamo a altri 50 milioni, più 17 di primi, insomma. Per 70 milioni di euro un concorso si potrebbe gestire meglio. E perché alleggia questo sentimento di truffa? Perché poi alla fine si dovrà fare un nuovo concorso. Attenzione, si accede al TFA, al tirocinio formativo attivo, su dei contenuti che dovrebbero andare a verificare le stesse competenze di chi ha superato gli ultimi concorsi a cattedra del 1999. Superano chi passerà, farà un esame di Stato, che è una prova concorsuale, eppure dopo un anno, di nuovo, 2 anni erano le vecchie SIS, 1 anno il TFA, dovrà fare un nuovo esame di Stato per verificare ciò che ha preso durante l'anno di formazione, di nuovo una procedura concorsuale, per fare che cosa? Nuovamente un concorso che 10 anni fa poteva non fare, e così si risparmiavano 70 milioni di euro, che in un momento di spending review nelle famiglie degli italiani sono ben da conservare. A noi ci hanno segnalato come ANIERF più di 300 errori, nelle varie più di 30 classi concorsuali, in alcune classi come cinese o lingua inglese abbiamo toccato picchi veramente stratosferici, dove tra ambiguità ed errori siamo addirittura all'80%. Basta pensare che bisognava rispondere in maniera esatta a 42 domande su 60, quindi in questo momento riteniamo che il Ministero, se veramente il Ministro voglia fare le cose con serietà, debba consentire a questa Commissione non solo di insediarsi, ma di verificare con veri esperti i quesiti formulati e di far accedere almeno per quei quesiti che per colpa del Ministero, che sensi dell'articolo 1,1 del decreto direttoriale è responsabile il Ministero della corretta formulazione dei quesiti, almeno rifaccia delle griglie che possono permettere a una più ampia serie di candidati di partecipare alle successive prove.
Pacifico, il Ministero però ha detto che sta raccogliendo le segnalazioni di errore, voi le vostre le manderete?
Sì, noi li manderemo già oggi invieremo le prime 300, ripeto, ci continuano a pervenire diverse sollecitazioni, spunti, ovviamente noi non portiamo all'attenzione del Ministero quelle diciamo che subito ci vengono, facciamo uno studio con i nostri esperti formatori. Ecco, ci sono, devo dire la verità, anche lì basterebbe di andare a prendere i supervisori delle vecchie SIS che per 10 anni hanno lavorato. Come si facevano questi quiz nelle SIS? I primi 2 anni, tra il 1999 e il 2001, si tentò un sistema nazionale unico di prove preselettive in tutto il territorio, però quel sistema fallì, tanto che negli anni successivi, dal 2002 al 2008, le singole università, anche in questa fase iniziale, si assunsero la responsabilità di andare a selezionare questi candidati. E chi avevano selezionato come esperti? Da una parte i professori universitari, i ricercatori dentro le stesse università in servizio, dall'altra parte quei supervisori di tirocinio che a sua volta erano docenti, come se in comandato in semi esonero presso l'università, docenti di scuola che erano stati selezionati per gli alti meriti dati alla ricerca didattica, ai centri di formazione,
insomma erano esperti di didattica.
Sì, ed erano veramente, insomma, esperti. Allora, il quiz, quando si costruisce con 4 risposte, di cui 2 verosimili, una palesemente falsa e una vera, è ovvio che se non si è veramente esperto nel costruire questo test, si commettono tante di quelle, o ambiguità, o addirittura strafalcioni, o come è successo nel caso della classe di concorso alimentazione, uno di questi esperti si è arrogato il diritto di andare a copiare i test della SIS del 2005 e riproporli tali e quali come nel 2005. Ora, non si può assistere.
Insomma, voi, ripeto, vi sentite truffati. Fierli, un'ultima domanda, un minuto soltanto. Ma un tempo era così. Noi le scienze da chi le abbiamo imparate a scuola?
Prego, non ho sentito la domanda.
La domanda è: un tempo funzionava così, cioè i nostri professori di scienza come sono stati formati, brevemente?
Beh, sono stati formati, dipende dalle epoche. Prima venivano formati semplicemente con un concorso di abilitazione seguito da un concorso a cattedra, a volte di abilitazione cattedra, e la laurea, appunto. C'erano però a quei tempi le lauree abilitanti, le lauree, qualcosa di simile poi in futuro dovrà rispuntare, e questi hanno formato un certo numero di persone che, diciamo, di buona tradizione. Con la SIS, quelli che sono usciti dalla SIS sono entrati nelle graduatorie e quando hanno avuto sono creati posti sono entrati in ruolo.
E questi adesso insegnano, quelli delle SIS?
Prego? Sì, alcuni sì, certo, molti di quelli che hanno fatto le SIS insegnano, stanno insegnando.
E qui al 335-56-34296 ci arrivano anche le segnalazioni di chi invece ha trovato i test non impossibili, però si parla della classe di filosofia. Io ringrazio i nostri ospiti di oggi, ringrazio Marcello Pacifico, ringrazio Mario Fierli, ricordo anche il messaggio di Luigi che è appena arrivato in trasmissione: chi si assumerà la responsabilità, chi ne pagherà i danni. Noi continueremo a vegliare sulla formazione degli insegnanti di scienze, così come su quello che sta succedendo al nostro ambiente, così come quello che sta succedendo a Taranto. Sono arrivati diversi messaggi oltre il tempo massimo, per cui torneremo a occuparci della vicenda appena ci sarà possibile. Radio Trescenza però domani parla di foreste, parla in particolare di gestione delle foreste tropicali, ma non dimentica i nostri boschi che in questi giorni stanno subendo incendi gravi e poco controllabili, come è successo alla riserva dello Zingaro, che è uno dei gioielli del nostro patrimonio naturale che si trova in Sicilia, e a molti boschi abruzzesi. Intanto da Marte arrivano notizie da Curiosity e tutto sta andando bene.